E andiamo allora a parlare con il pretesto di un'iniziativa che ci sarà domani ad Acrobax. Parliamo di un libro a nostro avviso piuttosto interessante, L'economia della promessa. Ne parliamo con un compagno qui in studio e poi dopo cercheremo di metterci in contatto anche con uno degli autori. Allora magari iniziamo con il raccontare proprio l'iniziativa, chi l'ha organizzata, l'appuntamento e un po' come è strutturata.
Sì, allora buongiorno a tutti e a tutte, grazie a Radio Onda Rossa per la disponibilità. E, prima di andare proprio sul libro, appunto, dico due cose molto veloci. L'iniziativa di domani è inserita appunto in un ciclo di iniziative di giugno, che sono in realtà tre momenti che stiamo costruendo con lo spazio del laboratorio dello sciopero sociale romano. E sono tre giornate. La prima, appunto, quella di domani, che sarà questo, in realtà sì, presentazione del libro, ma più che altro un dibattito, perché il libro è una raccolta di pezzi, di interventi sul tema, appunto, del lavoro gratuito, insomma, del lavoro servile, eccetera, che appunto poi approfondiamo successivamente. È un'iniziativa dove saranno presenti, appunto, ad intervenire, oltre al laboratorio, la coalizione del 27 febbraio, Garantiamoci un futuro e Le cattive maestre. Dopodiché, successivamente, il 17, ci sarà, appunto, inserita in questi tre giorni un'assemblea pubblica a Lettere e la Sapienza, all'Aula 2 nello specifico, in quello che saranno, appunto, un'assemblea a 100 giorni dall'attuazione dei decreti attuativi, che quindi, appunto, vorrà essere un momento pubblico importante, dove appunto far convergere tante realtà che hanno interesse, appunto, a riprendere parola su tutto ciò che ha a che fare con i cambiamenti del mercato del lavoro e allo stesso tempo l'organizzazione su lotte e percorsi di questo tipo. Dopodiché, appunto, lancerà la terza giornata, che è quella del 24, sotto il Ministero del Lavoro, dove verrà fatto, appunto, un presidio con uno speaker corner, porterà lì anche, appunto, si sta formulando una lettera di presentazione, appunto, di punti a quello che vorremmo cercare di far diventare, appunto, un incontro anche col ministro. E dopodiché, appunto, queste sono le tre giornate che abbiamo individuato, a partire dal dibattito, che a questo punto diciamo diventa anche fondamentale nella strutturazione del discorso politico che si vuole fare. Quindi, se vogliamo, possiamo andare direttamente sul libro e sui contenuti.
Sì, allora, innanzitutto il libro parla di un argomento indubbiamente di attualità, con l'economia politica della promessa. Pensa a quell'economia, ovvero a quel meccanismo che poi permette effettivamente di ottenere da parte di imprese o Stato lavoro effettivamente gratuito, in cambio, appunto, di una promessa di fare curriculum, piuttosto che di una promessa di assunzione futura e così via. Il meccanismo non è di per sé del tutto nuovo, nel senso che forme di lavoro non retribuito in cambio di una promessa sono di fatto diffuse da moltissimi anni, in alcuni casi sono addirittura legalizzate ed obbligatorie, penso in particolare ai tirocini formativi o agli stage nei percorsi universitari, ma quello a cui stiamo assistendo negli ultimi anni è sicuramente un ampliamento di questa situazione, che va invece a coinvolgere anche altro genere di lavoro e non inseriti in processi formativi, come dire, almeno legittimamente reali, no? Nel senso che un tirocinio formativo, magari in un contesto universitario, ha una sua logica, anche se poi in effetti è un regalo di sei mesi tout court. Pensare ai volontari di Expo come ad un'esperienza formativa invece è un puro artificio retorico, e proprio da Expo mi sembra che si parta, o almeno che ci si centri molto l'analisi del libro.
Sì, vabbè, insomma, già diciamo nell'introduzione mi sembra che una serie di questioni sono già state ampiamente dette. Ovviamente, appunto, per quanto riguarda il libro, parte appunto è uscito poco prima del primo maggio e parte proprio diciamo su questa riflessione da Expo e evidentemente appunto il fatto che è come dire non solo l'esempio ma l'emblema del lavoro gratuito e non soltanto, cioè di una forma di fare economia, di fare produzione, di fare consumo soprattutto, che ha a che fare con un'assenza totale di qualsiasi principio, come dire, etico, sostenibile, perché appunto anche la forma in cui è strutturato Expo è totalmente contrario a poi quelli che sono i principi che lui stesso appunto enuncia, quindi anche la partecipazione e il modo in cui vengono composti i partecipanti ad Expo dal punto di vista di chi vende poi insomma i prodotti lì dentro, ma ancora più emblematico diventa la modalità per cui lì dentro si crea anche soltanto in 6 mesi un'economia appunto politica della promessa, dove questa promessa effettivamente poi è la promessa, come dire, di salario, nel senso che in qualche modo la prospettiva direttamente è quella di chi appunto partecipa al volontariato dentro Expo, quella di un futuro di salario in qualche modo, se possiamo dirla così, insomma, per cui sì, può farti curriculum, può essere un'esperienza formativa, insomma sono state dette tante cose ultimamente, tanti inciampano anche su queste dichiarazioni, però effettivamente c'è qualcosa che non è soltanto Expo e che ha a che fare con un mercato del lavoro, ma non soltanto il lavoro, delle politiche sociali, economiche, che in qualche modo negli anni sono riuscite a far passare questa idea che poteva essere veramente inaccettabile qualche tempo fa, quella di pensare di lavorare gratuitamente, adesso diventa il biglietto da visita della disoccupazione giovanile, per cui l'entrata in qualsiasi campo viene fatta in questa maniera. Da questo punto di vista ci sono state una serie di anni e anni di narrazioni tossiche, possiamo chiamarle ancora così, che sono state quelle del creare anche l'immaginario di una serie di soggetti, tra cui appunto quello dei NEET che riposano sopra al divano tutto il giorno mentre la famiglia si sbatte per farli sopravvivere, si omette la questione della disoccupazione strutturale del lavoro nero. Però invece si amplifica la visione dei giovani sfaticati che hanno tante opportunità davanti in un mercato che funziona, mille opportunità, ma decidono appunto di rimanere inattivi.
Ecco, proprio del tema dei NEET, delle persone cioè che non stanno attivamente cercando un lavoro e non sono nemmeno nel campo della formazione, mi sembra che il lavoro gratuito si inserisca, perché in un qualche modo spostando il problema del lavoro da un problema di ricerca di salario a un problema di ricerca di occupazione, contribuisce poi anche a formare appunto delle finte opportunità, per cui chi è non sta lavorando perché il lavoro non si trova e non si sta formando, perché la formazione, come sappiamo, è sempre più un sistema anche di privilegio, oltre che un sistema iniquo a tanti livelli, allora gli viene offerta un'opportunità che poi se non l'accetta è una colpa, e poi anche perché formalmente comunque il lavoro gratuito è pur sempre lavoro, e quindi dal punto di vista delle statistiche avere decine di migliaia di persone che non risultano più disoccupate, perché in effetti hanno un'occupazione, anche se la chiamano volontariato, in realtà l'uso del termine volontariato è del tutto propagandistico, perché anche dal punto di vista contrattuale, la loro condizione è quella della prestazione di lavoro gratuito, perché altrimenti non avrebbero l'assicurazione per gli infortuni, così per dirne una, e tante altre condizioni. La situazione del volontariato, si può parlare di questo quando si parla di piccole offerte di prestazioni, come dire, di attività volontaria in un contesto grosso modo di caritatevole o di assistenza al prossimo. No, Expo non è, non ha nessuno di questi requisiti.
No, io ne approfitto, poi ovviamente non vorrei essere particolarmente lungo e pesante alle 10 di mattina, però anzi rimando al dibattito di domani, perché alcune cose vanno sviscerate anche con calma. Però ne approfitto per dire un paio di battute su questa questione appunto dei NIT e del quello che appunto si diceva adesso. In realtà si sta spostando l'asse dalla questione più giovanile a una questione un po' più ampia, anche da un po' di tempo, nel senso che sì, l'immaginario dei NEET è stato sicuramente come dire, propagandistico, cioè insomma ha creato quell'immaginario, ma anche quella solidità di quel discorso, tra virgolette, poi solidità tutto loro, però la questione del lavoro gratuito, sì, cioè abbiamo degli esempi anche dal punto di vista, non so, dei programmi europei come Garanzia Giovani, che sì, sulla carta una parte, quella non formativa, dovrebbe, cioè quindi quella dei tirocini, dovrebbe essere retribuita 400 euro al mese, ma in realtà è bloccata in tutta Italia, c'è uno scandalo in atto. Quella stessa forma si sta riproponendo anche per gli oltre trentenni, quindi diciamo per una seconda fascia meno giovanile, ma è la stessa che in realtà si ripropone ancora di più a persone appunto che stanno già in una seconda fascia, anzi una terza fascia di età, come ad esempio è accaduto per quanto riguarda gli aeroportuali di Fiumicino. La stessa responsabile della Garanzia Giovani nella Regione Lazio, Lucia Valente, a loro ha proposto una forma simile a quella di Garanzia Giovani, con un altro nome, con altre modalità, però facendosi forti di Garanzia Giovani come un progetto che funziona. Cioè, quindi per dire che effettivamente l'asse, la questione si sposta facilmente da appunto una fascia di età all'altra, cioè da una parte all'altra, insomma, se si riesce a far passare da una parte, passa poi dappertutto. Da parentesi, quanti di noi quanti noi sappiamo anche di compagni, compagne, persone che conosciamo che anche a 40 e passa anni, 50, si ritrovano effettivamente a lavorare gratuitamente, non solo perché come dire, si fa parte di percorsi formativi o meno, stage o cose simili, perché magari uno ha volontà di cambiare, insomma, no, ma anche solo perché effettivamente si smette di pagare, cioè nel senso, e quindi la questione del lavoro gratuito forse è qualcosa che non soltanto sta diventando strutturale, ma si sta cominciando ad accettare dentro la società. Questa è la cosa più grave di ciò che si immette dentro Expo. Il fatto non è tanto che certo Expo ci ha avuto, poi non si può parlare solo di quello, però ci ha avuto i suoi scandali anche al di là delle campagne che sono state fatte riguardo Expo, cioè quindi da sola si è data zappa ai piedi più volte tutta la struttura, a partire, no, dalle immissioni dell''Ndrangheta, piuttosto che appunto gli scandali, piuttosto che le cose che crollano dentro appunto la struttura, eccetera eccetera eccetera. Ma ancora più pesante è il fatto che effettivamente manchi la capacità lì all'interno soprattutto di articolare un discorso che in qualche modo incroci le braccia dentro quello spazio, cioè che riesca a mettere in dubbio il modello che in qualche modo lì dentro invece si sta portando avanti.
Allora, sì, mi sembra che hai fatto un buon contesto intorno al libro, e ora lascerei parlare l'autore, quindi lo chiamiamo, mettiamo adesso un po' di musica e poi andremo in diretta con lui. Allora, abbiamo qui in diretta Roberto Ciccarelli, uno degli autori. Ti chiederei innanzitutto di dirci se ci senti bene.
Perfettamente.
Ok, allora inizierei con il chiederti come è nata l'idea di questo libro, dato che è un libro che in buona parte mette insieme come dire, precedenti contributi e insomma, poi di parlarci anche un po', appunto, darci qualche anticipazione anche sul dibattito di domani.
Il libro nasce da una serie di inchieste sul lavoro gratuito all'Expo, come all'università, nel giornalismo, nella ricerca, in molti ambiti del lavoro intellettuale e cognitivo in Italia, non solo, pubblicati nell'autunno dell'anno scorso sul Manifesto. Poi sono stati questi contributi rielaborati ed estesi e oggi compongono questo pamphlet di un centinaio di pagine pubblicato dal Manifesto Libri. Lì all'origine c'è l'inchiesta che ho realizzato sempre per il Manifesto a seguito dell'accordo sindacale firmato dai tre confederali per il lavoro all'Esposizione Universale. La data è simbolica, particolarmente importante, che è il 23 luglio 2013. Seguendo questa linea narrativa che continua ancora oggi a darci notizie e informazioni di ciò che è veramente diventato il lavoro in Italia, abbiamo in qualche modo creato un paradigma per leggere il lavoro e il capitalismo oggi in Italia, e abbiamo cercato di applicarlo grazie a una serie notevole, devo dire, di contributi giornalistici anche alle sfere del lavoro che dicevo prima.
Ok, beh, dunque prima parlavamo di come questa economia della promessa lascia pensare immediatamente a quelle forme di lavoro volontario, che a volte vengono chiamate impropriamente e propagandisticamente volontariato, ma in effetti allude anche a delle altre forme di lavoro gratuito, al lavoro non retribuito semplicemente perché, no, come dire, il contratto o l'accordo, nel caso sia a nero, prevedeva anche una retribuzione che poi non arriva, e a volte questo avviene, come nel caso di Garanzia Giovani, anche nel caso di come dire, non soltanto di accordi tra piccoli privati, ma anche laddove il garante dovrebbe essere lo Stato, o al caso dei tirocini, quindi al mondo del lavoro un po' più legato al cognitivo, e poi ovviamente il paradigma sempre più diffuso del lavoro come dire, anche tradizionale, gratuito. Per esempio prendevo l'altro giorno sotto mano una delibera delle biblioteche di Roma di nemmeno due settimane fa, che istituiva essenzialmente il volontariato come forma di manodopera particolarmente ampia all'interno delle biblioteche di Roma, e tra l'altro con le stesse mansioni degli assunti, quindi in qualche modo usandolo quasi come argine contro i problemi economici. Quindi invece di tagliare un servizio, di dover licenziare, causando anche ovviamente dei malcontenti e delle proteste, fai un bel bando con l'utilizzo del lavoro volontario, prometti una formazione che in effetti non ci sarà, e te la cavi così. Voi avete notato quindi un'evoluzione in tal senso del cambiamento, come dire, della proposta di promessa?
Ma devo dire che la promessa è il salario reale del lavoro contemporaneo, un salario che non corrisponde a una retribuzione così come l'abbiamo conosciuta sostanzialmente negli ultimi due secoli, ma è l'attivazione del soggetto in quanto tale, delle sue aspirazioni, così come delle sue risorse personali e familiari. Questa è la forma generale del lavoro, così come si sta dando. Tu stesso riassumevi alcuni degli ambiti, sostanzialmente quelli del welfare e in particolar modo quelli della lettura, della formazione, dell'approfondimento, che sono in dismissione. Darei anche un elemento ulteriore che ho incontrato facendo una delle mie inchieste negli ultimi tempi alla Biblioteca Nazionale di Roma, dove esistono una serie di giovani lavoratrici e lavoratori assunti mediante il sistema di cooperative, e vengono definiti dagli stessi funzionari impiegati della Biblioteca Nazionale di Roma come lavoratrici e lavoratori a scontrino. Loro non possono essere pagati direttamente dall'amministrazione, quindi raccolgono, passano la loro giornata a raccogliere gli scontrini del bar della biblioteca. Dalla somma totalizzata attraverso questi scontrini possono acquisire la retribuzione, o meglio, sotto forma di rimborso spesa, poche centinaia di euro al mese, che vanno a compensare il loro impegno. Stiamo parlando di persone formate, archivisti, bibliotecari, e infatti un altro degli ambiti di inchiesta per capire che cos'è il lavoro gratuito, considerato come la forma generale del lavoro contemporaneo in Italia e non solo, è esattamente quella delle biblioteche, che sono da ormai 10-15 anni soggette a tagli barbarici volti alla sostanziale dismissione o comunque la riduzione del servizio moderno di diffusione della cultura dello Stato.
Ecco, in effetti nell'individuare una forma proprio più generale, quindi non la promessa appunto di un come fase precedente poi al salario, ma in qualche modo la promessa come ricompensa in sé, viene anche incontro a uno dei temi di cui parlavamo poco prima, ovvero del cambiamento della figura a cui queste promesse si rivolgono. Cioè, se una volta possiamo dire che queste promesse erano rivolte in qualche modo a dei giovani, o almeno a delle persone, vuol dire culturalmente giovani, perché magari appena uscite dall'università, il che poi magari non vuol dire che, anzi, in genere non si ha 18 anni quando si esce dall'università, ma magari se ne hanno 27, però comunque almeno a delle persone in qualche modo precoci, alle prime esperienze magari di lavoro, in realtà non è affatto detto, però diciamo che la raccontavano così, questa condizione, così come in più in generale la condizione di precarietà, si sta ormai assumendo anche nell'immaginario collettivo, non più come una condizione puramente giovanile, ma come un qualcosa che avviene a qualsiasi età. Il lavoro gratuito si fa anche a 50 anni e non soltanto a 25. Voi anche in questo immagino che vi sarete imbattuti nelle vostre inchieste.
Sì, sì, assolutamente. Diciamo che così come la precarietà 15 o 20 anni fa è stata sperimentata nel vivo sia su una generazione, ma su una determinata tipologia di lavori, che sono quelli dei servizi, delle relazioni, anche della ricerca, ma non solo, oggi si sta sperimentando questa nuova forma generale su una classe di lavoratori di età relativamente giovani, che per poi nel giro di pochissimo tempo essere esportato anche in virtù anche della crisi. Bisogna ricordare la disoccupazione strutturale di massa che la crisi ha creato, verrà esteso sostanzialmente a tutti i lavoratori di tutte le classi di età. Al centro della questione c'è il nuovo soggetto del lavoro, che è il lavoratore povero, che chiaramente è tanto un giovane di 20 anni quanto un over 55, licenziati, cassa integrati e quant'altro. La forma generale del lavoro, in quanto promessa e in quanto lavoro gratuito, è chiaro che è immediatamente applicabile anche a queste categorie di lavoratrici e lavoratori, e chiaramente bisogna sottolineare che in questi casi, in quanto anche esperienza materiale, si tratta anche di persone che possono talvolta essere sostenute da forme di ammortizzatori sociali o di accordi sindacali che possono sostenere la loro forma di vita. Naturalmente facendo riferimento all'altro soggetto della nostra discussione, cioè questi giovani che impropriamente vengono ridotti alla categoria statistica dei NEET, ma che sono giovani sicuramente attivi, che spesso e volentieri lavorano in nero o nell'ultra precariato, non siamo affatto in presenza di soggetti sostenuti da ammortizzatori sociali, perché semplicemente il welfare italiano è un welfare barbaro, tra il più arretrato tra i paesi del capitalismo occidentale avanzato, non li calcola nemmeno, sono semplicemente degli apolidi, direi ancora di più, degli abusivi, non, la loro esistenza sia a livello economico che addirittura giuridico non viene semplicemente calcolata, e quindi sono soli individui atomizzati che si possono, hanno un'unica speranza, affidarsi al sostegno delle reti familiari, quando non hanno nemmeno quelle, diciamo, capiamo la profondità di questa, della tragedia della cittadinanza contemporanea.
Eh sì, sicuramente la N di NEET, che sta appunto per NOT, indica il carattere tutto negativo della loro condizione, quello che tu descrivevi come abusivo. Va bene, io ti ringrazio moltissimo per il tuo contributo, mi sembra che hai aiutato senz'altro ad inquadrare un po' il focus del libro e quindi della discussione che avremo modo di fare domani ad Acrobax, e niente, ti ringrazio della corrispondenza e ci vediamo domani.
Senz'altro, grazie a voi, buona giornata.
Un abbraccio.
Ciao.
Sì. No, faccio un ultimo promemoria, poi lasciamo lo spazio. No. Va bene, allora l'appuntamento, grazie, ringrazio Roberto, se ancora ci sente, per l'ottimo contributo.
No, ha riattaccato.
Magari ci sente dalla radio. No, in quanto NEET, appunto, non me la faccio prendere a male, nonostante tutte le cose ovviamente vere che sono state dette, e nonostante essere stato partecipante al progetto Garanzia Giovani, aver testato sulla mia pelle la totale inadempienza di quel percorso, su cui però è necessario sicuramente rimanere dal punto di vista anche del, visto che siamo riusciti a ottenere in questi pochi mesi di attività, attivismo sul tema, quantomeno l'alzarsi, insomma, riuscire a innalzare a 500 euro la retribuzione, poi il fatto che non arrivi è un'altra questione. Dopodiché, appunto, faccio un promemoria per domani, appuntamento alle ore 18 ad Acrobax. Saranno presenti, sì, il Laboratorio Romano per lo sciopero sociale, la coalizione del 27 febbraio, il percorso Garantiamoci un futuro, le cattive maestre, e sarà possibile, ovviamente ci sarà appunto un aperitivo, in più appunto saremo presenti con un banchetto libri, con il progetto, con il nuovo progetto che stiamo costruendo dentro lo spazio Alexis, Piuma di Mare, che è un progetto di libreria indipendente, sul quale magari poi ritorneremo volentieri, diciamo, su questi microfoni a presentarlo più nello specifico. Dopodiché il successivo appuntamento è per il 17 all'Assemblea Pubblica della Sapienza a Lettere in Aula 2, a 100 giorni da appunto dai decreti attuativi, per un'assemblea che costruisca il presidio del 24 giugno, che è l'ultima data di giugno di questo piccolo promemoria che sto facendo. Per chi volesse partecipare, insomma, siamo felici della partecipazione.
Allora, mentre l'automatico, che evidentemente ce la vede lunga, passa sotto, bad luck, dei social distortion, io ti ringrazio, ovviamente ringrazio anche Ciccarelli per la corrispondenza, rilancio l'appuntamento e quando sono le 10.40, quindi in pesante ritardo, ci apprestiamo a lasciare i microfoni a Sapienza Clandestina, che vedo al di là del vetro.